interessante è la vostra risposta a questa iniziativa, a questa proposta, lo rimosso. Volevo solo aggiungere che da questo incontro nascerà qualche cosa, nel senso, ho parlato con Rav di segni e del ciclo, sta fatto durante questo ciclo di lezioni a livello divulgativo, educativo, che è stato il ciclo clinico, ed è pensato a una sinergia tra centro di cultura e Safabio Durà, in modo tale dall'autunno prossimo di potervi proporre una serie di incontri come questo su temi di attualità in cui si toccherà appunto la parte ebraica, dal punto di vista ebraico. Per cui riceverete l'estate una piccola brochure con l'iniziativa e un modulo per iscrivervi, in modo tale che possiate appunto, è tutto gratuito ovviamente, ma è un'idea dell'affluenza, anche perché per una stata come questa mi ha detto, beh, non stiamo a montare tutto di sotto, la stessa struttura e tutto quanto, ci stiamo tranquillamente, una lezione, ci stiamo tranquillamente nella sala qua. E invece, come avete visto, la previsione non poteva essere più sbagliata, quindi è bene che vi prenotiate in modo tale che possiamo anche decidere meglio le sale. Allora, grazie e passo subito la parola a Giancarlo.
Allora, prima di passare la parola a Piero Benedetti, che è il mio amico e collega da tanti anni dalla vita praticamente, da quando stavo all'interno dell'Istituto di Orchestra del CNR, e adesso il professor Benedetti è a Padova insieme di Regione Popolare. Volevo soltanto per introdurre sarà portati i saluti di tanti segni tra Pino Capo della comunità che si scusa di non poter partecipare perché c'è contemporaneamente una riunione di consiglio della comunità qua vicino a 100 metri da qua. E la disegna è aggiunto, qui noi stasera parleremo della teoria dell'evoluzione, del fatto che l'uomo discende dalla scimmia, ma lì alla riunione di consiglio si farà la dimostrazione pratica che l'uomo discende dalla scimmia.
Allora, io volevo ringraziare molto Gianfranco per questo invito, perché mi fa molto piacere essere qui questa sera, ma non è un luogo qualsiasi, e quindi mi fa piacere essere qua. In più questo è l'anno dell'Arminiano, come ha detto Gianfranco, per cui ci sono state tante celebrazioni, io ne ho organizzate una a Venezia, dove non sono venuti molti colleghi, ma Gianfranco mi ha messo un po' nei guai, perché io fino adesso avevo organizzato, ho invitato gli speaker e fatto la presentazione come dire generale. Adesso mi tocca parlare di Darwin, io faccio il biologo molecolare, se mi chiedete di parlare dell'evoluzione molecolare sono tutto più preparato. Per cui sono sicuro che magari sarà qualche professionista darwinista in questo auditorio, come si dice, perdonate qualche strafalcione che ci potrebbe essere. Allora, volevo intanto ricominciare appunto questo. Fatti segnalare questo sito, questa è una cosa importante che è successa in Inghilterra. In Inghilterra, siccome è l'anno di Darwin, e Darwin in Inghilterra è venerato, non possiamo dire come un dio perché non è appropriato per il personaggio, però certamente è molto rispettato, hanno messo tutto quello che ha scritto Darwin, sia i documenti originali, tutto il taccuino, i libri che ha pubblicato, tutto quanto online, quindi ognuno di voi, se vuole prendersi lo scrittizio, andate a guardare i suoi appunti di viaggio sul libro, lo può fare, assolutamente, un sito completamente libero e potete fare accedere. Io naturalmente ho preso molte delle immagini che vi farò vedere qua. L'altra cosa che vi voglio dire prima di iniziare, non spero che si legga, ma ve la leggo io, è che cos'è una teoria. Le teorie scientifiche spiegano fatti e leggi, hanno potere predittivo, quindi possono essere testate sperimentalmente. Molti pensano che fatti e leggi siano più importanti delle teorie, pensando alle teorie come supposizioni o ipotesi. Per gli scienziati le teorie sono il livello massimo di comprensione dei fenomeni, non sono solo gradini della conoscenza, ma l'obiettivo della scienza. Esempi di teorie che giustificano una grande confidenza, perché funzionano molto bene per spiegare la natura, includono la gravità, la tettonica plate, la teoria atomica e l'evoluzione. Quindi, anche se si parla di teoria dell'evoluzione, le teorie per gli scienziati sono queste, perché possono essere testate
diventando. Allora, vi introduco il personaggio, ne avete visto sicuramente tante immagini, ho scelto questa, perché ha degli occhi molto teneri e Darwin era una persona mite, molto affettuoso nei confronti dei suoi figli, e ha avuto una vita avventurosa solo in parte, ha fatto questo viaggio, in cui parleremo abbondantemente, ma poi è stato tutto il tempo della sua vita nella sua casa in campagna a studiare insetti, animali di tutti i tipi che lo circondavano e a limare e a lavorare per anni la sua teoria dell'evoluzione. Quindi per sommi capi vi dico che è nato nel 1809 ed è morto a Londra nel 82. È stato biologo, geologo, zoobotanico, formulato le evoluzioni degli esseri animali per le selezioni naturali e mutazioni di casi umani congenite e ereditarie e origine delle specie e per aver teorizzato la discendenza di tutti i primati, uomo compreso, da un antenato comune, e questa è una cosa molto importante. Pubblicò la evoluzione nel 59, per questo è il 150° anniversario quest'anno, e raccolse molti dati che si basano sul ghiaccio, sul piccolo, ma non solo, e una particolare sorta di Vittorio Galapagos. Allora, chi è Darwin e come nasce? È molto importante per capire chi è il personaggio. Darwin è nato in Inghilterra, abbiamo detto, è figlio di Robert Darwin, che era un medico, e aveva una carriera professionale avviata, ed era figlio di Susan Wedgwood. Sapete chi sono i Wedgwood? Sono i famosi padroni delle ceramiche Wedgwood, che sono famosissime in tutto il mondo, quindi erano dei ricchi signori, era una famiglia abbiente. E naturalmente la scuola dovesse i vari libri di storia naturale e diciamo praticamente che la sua iniziazione alla storia naturale cominciò ad avere veramente da piccolo. Restò affascinato all'inizio della produzione di insetti, rocce e minerali e cominciò a osservare progetti nei dintorni e praticamente era un grande cacciatore, perché sapete che certe volte i cacciatori adesso non più, ma prima i cacciatori erano i grandi naturalisti. Uno voleva sapere dove si trovavano certi animali e era cacciatore, e ce l'abbiamo avuto in famiglia, anche molto simpatici, per cui. Allora, mi scuso, è molto scritto perché io non posso ricordarmi tutto il cuore di ricordare, però cercherò di leggerlo velocemente. La cosa importante di questa cosa è che andare a scuola primaria fu inviato in una buona scuola, imparando la geometria, la matematica e cominciò lo studio, trascurava lo studio dei classici antichi che non riusciva a coinvolgere pienamente. Nel tempo libero collezionava uova, uccelli, era praticamente un collezionista di roba della natura. Tant'è che c'erano anche, voi, qualcuno di voi forse ha visto la mostra di Darwin, c'erano degli schizzi che facevano per compagni di scuola per prenderlo in giro perché stava sempre in mezzo ai ragni, agli insetti, ai pacarozzi e tutte queste cose qua. Pacarozzi, termine romano, magari chiamano, non lo so, le osseri, vivo, come è proprio. Allora, infatti, l'uomo in cui i problemi erano legati al padre che non sopportava tutti i casaponti per gli stessi esperimenti, si trovò grazie a tale attentato sul nome di Gatto, lo chiamavano Gatto perché faceva esperimenti più solenti, qualcuno di noi con il tipo chimico da piccolo faceva esperimenti più solenti. E il padre voleva avviare una storia alla scuola di medicina, lo mandò a Edimburgo, dove però lui, noi, proprio il suo disgusto per la dissezione, la rottezza del codice del tempo, lo portarono ad abbandonare la scuola di medicina, ma durante quell'anno seguì anche le regioni di ornitologia di Holborn, che è famosissimo ornitologo. Trovava modo di imbarcarsi in mare con pescatori di ossi, questo è importante, a New Haven, e con che ricerche militanti locali risultarono la sua prima relazione scientifica di quella società studentesca. In quell'istituto fu impiantato la Marchiano Robert Engrand, perché noi adesso diciamo che la Marche, no? L'evoluzione sappiamo che non è come diceva Lamarck, ma all'epoca già qualcuno che pensava che ci fosse un'evoluzione degli organismi anche nel mezzo in maniera sbagliata era un fatto importante. Infatti Lamarck, diciamo, lo stanno riscoprendo l'evoluzione stessa, non per dire che aveva ragione, ma per dire che da un punto di vista culturale è stata una cosa molto importante, una persona molto importante. Allora, questa è la casa di, come potete vedere, non erano poveracci, quindi posso fare evidente tutta la vita. E siccome il padre voleva fargli fare qualcosa a questo figlio un po' strano e leggero, lo ha mandato
a fare la scuola per diventare prete. E l'ha mandato a Cambridge, a Christchurch College, sperando di una carriera ecclesiastica. A Cambridge, naturalmente, grazie a dare il comportamento di portare alla personalità scientifica, quale William Bramwell, che è un botanico che si chiama Stephen Hensel, veramente importante per l'epoca, e questa esperienza ovviamente all'interesse delle collezioni di Corea, ho preso più parte accompagnandoli e in discussione in campagna a Cacciamente, e lo indirizzò dal suo cugino William Dalio, forse verso la storia naturale. E riguardo agli studi, se da un lato studiava lo stesso universitario per 40 anni, e il suo corso universitario, dall'altro leggeva i libri naturalistici dell'epoca. E infatti fu assolutamente influenzato da Herschel, che era grande naturalista esploratore con Humboldt, che è stato un, come dire, precursore dei viaggi naturalistici, tedesco per tempo. Quindi Darwin rimase a Cambridge per poter studiare di geologia, infatti durante il viaggio del tipo ha fatto degli appunti sulla geologia delle isole assolutamente straordinaria, diciamo come veramente prima di una realtà un grande geologo professionista, e nell'estate del 31, durante gli studi superati negli anni finali, lavorò col grande geologo Sergio Indichiati, sedicato in Italia del Nord. Ecco Darwin da piccolo con la sorella. Allora, terminati gli studi nel Dallas, il giovane Darwin fu raccomandato da Andrew come accompagnatore di Robert Fitzroy, capitano della nave Beagle, che era in partenza per una missione cartografica di 5 anni attorno nel posto del Sud America. E lungo periodo trascorso in mare da sempre, e egli le modo di sviluppare quelle capacità osservative e analitiche che hanno reso possibile la formazione di un principio teologico rivoluzionario. Vabbè, vado avanti perché è un po' troppo scritto, penso, e vi voglio dire che a metà del Settecento, già nella metà del Settecento, i viaggi naturalistici erano molto importanti, erano pianificati e organizzati, e spedizioni organizzative finalizzavano le stazioni generali economiche. Questo perché, per esempio, andavano a cercare nuovi frutti, nuove cose, non so se vi ricordate sicuramente, tutti voi avete visto gli alluminati del Bounty, cercavano l'albero del pane che ci stava nelle isole della società, per cui i viaggi scientifici non erano solo un'esplorazione culturale, ma erano fondamentalmente una cosa economica. Quindi, per completare il dicono, da completare il rilevamento della Patagonia e della Terra del Fuoco, ispezionare le coste del Cile e del Perù e di alcune isole del Pacifico, per eseguire una serie di misure di longitudine intorno al mondo. Naturalmente il padre non voleva che Darwin si imbarcasse in questo viaggio, perché partire per un viaggio del genere era molto rischioso. Vi farò vedere che tipo di navi andavano in giro e che tipo di mari dovevano affrontare. Però invece il lo zio, cioè non credo affatto che la cosa che gli diceva, che questa era una lettera per la sua preparazione alla vita ecclesiastica, anzi credo che sia più pericolosa per lui, è che l'occuparsi di terra naturale certamente si fa molto bene un ecclesiastico. Spesso i marinai sono portati ad acquisire abitudini domestiche e tranquille. E questa è, come dire, una premonizione. Questo è Fitzroy, e vale la pena spendere due parole per l'uomo. Era di lignaggio reale, era discendente per vie, come dire, traverse da Carlo III di Inghilterra, raggiunse il grado di ammiraglio, e fu governatore in una pessima condizione della Nuova Zelanda, ma la sua veramente grande contributo nella storia è quello di aver fatto l'accompagnatore di Darwin in giro, ma in realtà è stato un grandissimo marinaio, ha inventato il sistema meteorologico inglese ed è stato quello che ha finalmente stabilito per sempre in maniera scientifica ed accurata la misura della longitudine. Aveva sul Beagle 8 orologi per stabilire la longitudine. Una figura tragica nella sua fine, perché era molto cattolico, molto cristiano, molto devoto, e l'idea stessa di aver portato la persona che aveva messo in crisi così tanto quello che c'era scritto nella Bibbia, l'ha veramente adannato per tutta la vita. E infatti, purtroppo, alla fine morì suicida, non per l'anno, ma morì suicida. Quando si imbarcarono sul Beagle, per una fotografia di Fitzroy un po' più da adesso, questo è il Beagle, ed era una barca che era lunga meno di 50 metri, quindi una barchetta, un brigantino, 10 cannoni, modificata per viaggiare nell'oceano. E questo è il ghiaccio, ma in realtà si vede mai in palma, ma è una fotografia, era un'immagine dell'epoca che sembrava carina, e questo qui è il ghiaccio che hanno fatto. Ma naturalmente, anche se lì è schematizzato molto velocemente, sono rimasti moltissimo tempo nella terra del fuoco, perché lì che devono fare i ghiacci cartografici. Questa è un'altra immagine del viaggio di Darwin con un po' di descrizione, ma era soltanto per farvi vedere come questa cosa era. Guarda, ecco qui un'altra immagine del piantino, e queste immagini sono proprio prese dal libro Viaggio di un naturalista intorno al mondo, che è il racconto di Ario, diciamo, di Darwin sul libro. Questa è la stessa di Magellano, ancora qui. E questa è la barca, lo spaccato, come potete vedere, è una barca relativamente piccola, e guardate quanto piccola a sinistra in alto è la cabina che Darwin e il capitano dovevano dividere. Allora, perché Darwin aveva la funzione di naturalista di bordo, ma aveva anche la funzione di intrattenere il capitano, perché siccome la gerarchia marittima di quei tempi impediva a una persona di lignaggio elevato di familiarizzare con la ciurma, il povero capitano Fitzroy avrebbe fatto la stessa fine del suo maestro che si era sparato perché aveva passato praticamente il primo viaggio del vivo tutto da solo, non potendo parlare come mai altro che gli ordini attraverso il secondo. Per cui si usava avere come degli accompagnatori di lignaggio elevato per fare conversazione. E quindi, però, diciamo, gomito a gomito, ecco. E ci hanno passato quasi 5 anni su questa nave. E la biblioteca di Darwin nel libro era la Mark, l'Ariel, Humboldt e poi di Traversano. Allora, questa è un'immagine di Cap Horn fatta da loro, e questa è un'immagine di una fotografia che ho preso su Google di Cap Horn, e non è roba da scherzo andare per questi mari con quella barca. In più Darwin sottolinea il mare, lo dice molte volte nel suo diario, quindi secondo me è stato eroico, che è eroico. E questa è una giornata di forse di neanche troppo bello. Questa è un'altra descrizione del libro di Cap Horn, e questa è come si vede Cap Horn da una nave che ormai è un posto turistico, cioè ci vanno tutte queste crociere. No, se anche qualcuno vuole andare a Cap Horn ormai è facilissimo, non importa con queste navi. Però non si scherza, questa è un'immagine di una... Ho preso questa immagine per scommettarsi nel suo libro, certo questo non è il libro, è una nave, è uno York moderno, però vedete che vento, perché Darwin descrive una notte in questa stessa cava, dove sta questa barca, diciamo, ancorata, e descrive questa notte come una delle sue notti più terribili, con questo vento urlante, con questa nave che non sapeva bene che succedeva, cioè, ecco questo potete vedere qui da qui. E questa è una carta, naturalmente non si può pensare molto bene, quello che vedete in fondo in alto, non è che c'è una stessa qualcosa, no, vabbè, non importa. È la terra del fuoco, che è... Ah, sì, grazie, non mi disturbo.
La luce fuori,
questo qui è il canale che è stato chiamato Vigo, perché appunto era Uncharted Territory, era un territorio senza carte, loro hanno fatto le carte geografiche di questo territorio, e queste sono le isole uova. No, ma è presto la voce. Ecco, adesso si sente, grazie. Queste sono le isole Warrington, dove c'è Cap Horn, ok? Quindi loro si sono fatti con questa nave a vela, senza motore, solo a vela, per una nave che manovra pochissimo, perché le navi non potevano andare di bolina, non potevano andare contro vento con le navi non moderne, con le barche a vela moderne, potevano andare soltanto attraverso, oppure di bocca. Per cui un tizio che all'epoca aveva meno di quasi 30 anni, poco più di 30 anni, e questo giorno, ma erano dei maestri della navigazione, erano veramente dei personaggi fuori dal comune. Beh, allora, molto importante il viaggio che si fermarono all'isola di Capo Verde, le isole Falkland e la costa del Sud America e Galapagos e l'Australia. Di ritorno Darwin analizzò i campioni di specie animali vegetali che aveva raccolto e notò somiglianze da fossili e stagini della stessa area geografica. In particolare notò che ogni isola della città delle Galapagos aveva proprie forme interne e specie di uccelli differenti per aspetto, dieta, eccetera, ma per altri versi simili. Ci torneremo su questo concetto perché questo è solo una cosa. Allora, una delle cose che si dice è che se i vari caratteri, anche molto pochi significativi, sono presenti in un gruppo dalle abitudini anche molto diverse, possiamo essere praticamente certi che sono stati ereditati da un antenato questo è importante. E nel 71 la genealogia può essere scoperta solo osservando i gradi di somiglianza. Che io sono molto simile a qualcuno che è in questa stanza, per forza, no? Ho tanti parenti in questa stanza. Allora, sono tre gli eventi fondamentali durante il viaggio: scoperta in Patagonia di fossili affini e specie ancora viventi nella regione, scoperta in Patagonia di una nuova specie di Nandù, Nandù è uno struzzo, mi dispiace, ho cercato una fotografia che ho fatto anch'io perché io sono stato a fare un viaggio da Vignano tanti anni fa, sono stato qua, ma non l'ho trovata più, ed è uno struzzo un po' più piccolo, cioè uno struzzo più piccolo. È più grande di un tacchino però. Scoperta le Galapagos di flora e fauna analoga a quelle continentali, ma diversificate dai isolamenti, nonostante le condizioni climatiche fossero identiche. Infatti, lui paragonò degli uccelli che aveva visto alle isole Capoverde dall'altra parte dell'Oceano Atlantico a alcuni uccelli che stavano alle Galapagos che stavano in mezzo all'Oceano Pacifico. Okay. E questo è dato come era un po' dopo tornato dal viaggio, come ce l'ha pensato, di capire di quello, molto meno. Questo è il titolo di Cirema da domani. Ecco, tra le specie che Darwin ha studiato moltissimo sono i cirripidi, che sono praticamente degli bavani, per chi di voi ha una barca o ha visto va al mare, sono quelli che vengono chiamati abitualmente denti di cane. Però in Sud America i denti di cane sono di queste dimensioni qua, e quindi lui ha diciamo, una specie di becco, vedete, che è incredibile, che esce fuori. Infatti gli si chiamano picco rocco perché c'è questo picco che esce fuori dalla roccia, picco rocco. E studiando questi cirripidi li ha paragonati effettivamente ai cirripidi che stavano in Inghilterra, quanto erano simili. Quindi c'è tutto un lavoro di cirripidi molto importante. Poi, che cosa faceva lui? Raccoglieva gli uccelli, li faceva peccare e quando si trovavano in alcuni porti li mandavano in Inghilterra. Poi dopo venivano classificati, per cui non era un ornitologo, ok? Per cui che succede? Che entrando a gli ornitologi del XIX informarono Darwin che numerose e piuttosto differenti specie che gli aveva raccolto le Galapagos appartenevano tutte a un gruppo di specie della sottofamiglia dei Geospazine all'interno della famiglia dei Cinquegli. Qui appartengono anche i comuni di Cinquegli. Ciò, unitamente alla lettura del saggio del 1798 di Malthus, l'economista sulla popolazione, innestò una realtà di pensieri che combinarono la via dell'evoluzione per selezione naturale e sessuale. Darwin ipotizzò, ad esempio, le differenze tartarughe che avessero avuto origine da un'unica specie e si fossero direttamente adattate alle diverse isole. Infatti alle Galapagos ci stanno diverse tartarughe, sono queste famose tartarughe dal collo lungo, che sono considerate non c'è niente per terra perché se lo mangiano con qualche altro animale, sono tartarughe dal collo più lungo sopravvivono, poi vedremo perché. Perché non è che stanno dal collo mentre c'è terra. Un'altra cosa molto importante per capire il personaggio Darwin è il suo rapporto con i locals, come si dice, indigeni. Questi sono dei profili disegnati dal disegnatore di bordo sui fuoricini, cioè gli abitanti della terra del fuoco. E vedete, era colpito da come queste persone riuscissero a stare quasi nude in questo posto, loro sono stati nudi per più di un paio di mesi, quindi hanno avuto anche un inverno qua, no? Siamo vicini all'Antartide, e qui sono dei pulcini che cercano di trattare come gli agani, che sarebbero un'altra popolazione, sono come amerindi, ma diversi, erano i patagoni, sono molto alti, sono persone molto alte. Ma la cosa interessante sono questi altri personaggi, vedete che sono vestiti in inglese. Nel viaggio precedente Fitzroy aveva preso a bordo questi indigeni che hanno i nomi di Gianni Bassi, adesso non li dico tutti perché Puercia Basket e vari altri. Che cosa è successo? Che li aveva presi, sono saliti a bordo, poi c'è stata una tempesta e quindi non ha potuto riscaricare sull'isola dove l'aveva preso. Per cui li ha portati con sé in Inghilterra, dove sono stati educati, hanno imparato l'inglese e poi in questa selezione lui voleva riportarli indietro sperando che loro colonizzassero e catecomunizzassero in qualche maniera i paragoni. E Darwin era molto contrario a questa idea perché insomma ci si era affezionato, no? E la cosa che li colpì molto è che li depositarono in un'isola, la loro, ma poi tornarono dopo qualche mese e si accorsero che loro erano completamente diventati come erano prima, cioè completamente rinti inseriti nella comunità. E questa cosa Darwin la scrive con un po' di rammarico, ma d'altra parte anche con un po' di rispetto. Questo era Darwin, no? Era una persona molto moderna anche per quell'epoca, e non ci dimentichiamo che era un signorotto inglese, che gli inglesi non fanno sconti a nessuno, dovrebbe essere, come dire, un po', no? Questa è un'isola della zona. Sono molto belle le isole di quella zona. Queste sono le immagini del Beagle. Questa è una famosa immagine del Beagle che sta facendo carriera, togliendo appunto le antiche dalla sua carriera. Ed eccoci qua alle Galapagos. Le Galapagos sono delle isole che trovano sull'equatore, appartengono all'equatore. Questa è un'immagine delle Galapagos antiche, vedete, i nomi sono diversi, questo si chiama Abrolan, sono nomi inglesi, James, viene da qui, questi sono i nomi ufficiali delle Galapagos, vedete, Santa Maria, veramente hanno cambiato i nomi, città, come dire, ovviamente la cartografia. Ma quello che dice Darwin, dice sempre essere vicino a quel grande fenomeno del mistero dei misteri, che è la prima comparsa di noi è su questa terra. Perché ci sono una quantità di specie di animali estremamente diverse l'una dall'altra, uccelli, vetti, pesci, i più meravigliosi. E questi sono i famosi Fingerelli, questo è un disegno originale, questo è un altro disegno di Fingerelli, e questa è la diciamo, categorizzazione, classificazione di questi Fingerelli e di queste 14 specie che ricevono le Galapagos, che sono tutte geospazie e classificate. Qualcuno di questi è veramente simile ai Fingerelli, ai nostri Fingerelli. Allora, questa secondo me è una delle pagine più importanti che ci stanno i cartini, ed è la una delle pagine più importanti secondo me, a mio onesto parere, ma anche quello di qualche terminista serio come Telmo Viavani, che è stata usata come simbolo della mostra a Roma, perché questo è un albero che Darwin ha tracciato quando si è convinto, ancora nei cartini, che si può tracciare un albero che, tracciando indietro le genealogie, cioè gli antenati comuni. Quest'albero ha una modernità incredibile, assomiglia a quelli che i genetisti chiamano gli alberi unrooted, cioè che collegano tra di loro vari organismi diversi, vari specie diversi, vari specie come tutti. Okay. Quindi, e questo I think, non mi trovo la produzione perché sarebbe stato appunto, insomma dice praticamente che comincia veramente a capire l'idea dell'ancestro antenato comune. Allora, qui va bene, da finora sui appunti vado un po' più veloce, se no da tanto mi uccide, e a un certo punto, man mano che capiva qual è il suo pensiero sulla via della selezione naturale, diventava sempre più nervoso, si è cominciato ad ammalare, aveva delle malattie psicosomatiche, qualcuno dice che aveva preso uno strano microorganismo oppure virus o qualcosa di strano nel ghiaccio, fatto sta che era veramente molto debilitato, infatti è morto da circa 35 anni, sembrava molto più vecchio. Ma quello che lo bruciava di più, man mano che capiva che, insomma, le scritture erano importanti, ma quello che lui pensava era diverso, c'era un antenato comune di tutti, no? Gli esseri viventi, lo bruciava moltissimo perché la moglie invece era molto devota, per cui siccome lui amava molto la moglie, era un uomo di famiglia, questa cosa gli dava veramente quasi non voleva scrivere questo libro, cioè ci ha pensato per tantissimo a scrivere questo libro. E quindi lo ha raffinato, prima ha scritto degli appunti, famosi sketch, poi ha scritto la seconda versione, poi la 59. E è molto interessante, questa è Malthus, vedete, dobbiamo vedere che la via di Malthus, che cos'è la via di Malthus? Che praticamente se uno guarda la popolazione, ci sono diciamo, molte meno persone di quelle che nascono che poi rimangono, okay? Perché c'è una selezione, cioè rimangono solo quelle che si adattano a vivere su questo pianeta in qualche modo. Questa, se Malthus l'ha analizzato su quelle che erano la crescita della popolazione e le risorse, cioè le risorse di cibo, di Darwin ha pensato, beh, qualcosa succede anche in natura, esattamente questo, cioè solo quelli che sono più forti, che si riproducono meglio, adesso possiamo dire solo quelli che sono più adatti a dimostrare al partner che sono dei buoni riproduttori,
lavorativo, cioè hanno più probabilità di lasciare una parola, che è quella che poi fa, no? Per realtà se la rimane.
Allora,
siccome la loro consiglia di osservare i consumi degli animali e delle piante mi era ben preparata a valutare adeguatamente, la lotta per l'esistenza, che non sosta mai in nessun luogo, solo che mi viene introdotta l'idea che simili circostanze, le variazioni favorevoli sarebbero state tendenzialmente conservate e quelle sfavorevoli distrutte. Il risultato di ciò doveva essere la formazione di nuove specie, finalmente disponevo di una teoria su cui lavorare, vedere la teoria su quale si possono fare degli esperimenti. Ed è proprio qua, la grande novità di Darwin. E quando parla della Galapagos, ciascuna isola è abitata da organismi diversi, non bisognava nemmeno per isole distanti 50-60 miglia in vista l'una dell'altra, fatte della medesima roccia, sottoposte al medesimo clima e che si innalzano alla medesima altezza, potessero ospitare fauna e flore diverse. Il fatto che più fa meraviglia è che parecchie isole abbiano le loro proprie specie di tartarughe, di torti, di pesciatori, di fringuelli, di numerose piante. Devo inoltre ripetere che la natura del suolo, l'altitudine del clima, le caratteristiche generali delle situazioni animali e vegetali, quindi il flusso del ciclo di vari ministri di viventi, sono piuttosto uniformi nelle diverse isole. Questo nel 39, non nei primi scritti che lui ha fatto quando è tornato. E di nuovo, se vuoi vedere, l'ho già fatto vedere, e quindi andiamo avanti. Quindi, se prendiamo in considerazione la distribuzione dei viventi sulla faccia della Terra, il primo grande fatto che ci colpisce è che non è possibile rendere conto della somiglianza della diversità degli abitanti delle varie regioni, ripagandosi anche di mano o altre condizioni fisiche. Allora, qual era il punto? La teoria all'epoca diceva che gli esseri di questo pianeta erano stati creati individualmente. Allora lui si domandava, ma per quale motivo, signori Dio, di aver creato i pinguelli dei Capoverde così uguali ai pinguelli delle Galapagos, ma con leggere differenze, cioè uno spreco, ok? Quindi sicuramente c'è un antenato comune, questa è l'età, stati i primi come dire, sintomi di questa pesca. Sul titolo era assolutamente ortodosso, ma già a quell'epoca giunse a poco a capire che l'Antico Testamento, con la sua storia della creazione, così palesemente fatta con la storia di Babele, con l'arcobaleno, segnale di Dio, con la attribuire a Dio i sentimenti di un tiranno negativo e via dicendo, non regala più fiducia nei disagi degli indurco delle credenze dei barbari. Che cosa penserebbe l'astronomo della teoria secondo la quale i pianeti si muovono non secondo le leggi della gravità, ma per un desiderio del creatore? Sarebbe sorprendente che le specie possano essere formate da distinti atti di azione e poi agissero l'una sull'altra, e l'accoppiamento come razza discendente non c'è il fuoco comune. Okay? Queste sono cose che sono forti per l'epoca, fortissime. Okay? E il suo più grande amico difensore è stato Thomas Henry Huxley, che è capocchiere di una fitta di scienziati, e è stato lui che ha creato la parola agnostico, e infatti dice agnostico, came to my head, è un soggetto, ve lo dico in italiano. L'agnostico mi è venuto in mente suggerendo come antitetico la parola agnostica della storia della Chiesa. E che ci aspettavano di sapere moltissimo di tutte le cose delle quali va bene. Quindi cioè io non so agnostico, e infatti Darwin anche lui si professava agnostico, non voleva dire sono ateo, sono agnostico, che è come dire una mediazione, non so. Questi sono gli sketch, sono i suoi taccuini sui quali, come dire, scriveva e faceva, faccio le due, ma non è che dico. E questi erano all'epoca i creazionisti, cioè c'erano varie persone che erano, fondamentalmente invece facevano proprio una teoria sul fatto che gli specie animali erano creati tutti indipendentemente uno dall'altro. Uno importante, Chambers, un altro molto importante che insegnava la sì. E vabbè, vado avanti perché, se no ci andiamo dopo. E adesso arriva Wallace era anche lui uno scienziato evoluzionista, che in maniera completamente indipendente da Darwin ha formulato una teoria praticamente identica, molto simile a quella di Darwin. E cosa è successo? E qui c'è qualità agli scienziati, perché gli scienziati hanno dato buone gare, ma sono competitivi, giusto, nelle loro tante. Per cui, quando si è accorto che Wallace stava pubblicando la sua teoria, ha detto, prendi un attimo, mandiamo il pezzo
insieme, non come si fa anche adesso, per cui hanno tutti e due mandato la società geografica Linear Society di Cambridge insieme questi due siti che erano praticamente qua sulla Ponibri. Questa è una cosa di Wallace. Ma è interessante però, perché Wallace, mentre Darwin è stato uno scienziato sistematico tutta la vita, Wallace alla fine ha finito per fare di occuparsi di alchimia, di cose strane, di astrologia, e infatti diceva, io non ho la sua infaticabile pazienza nell'accumulare immense quantità di dati, i più diversi, la sua straordinaria capacità di trarne in profitto, le sue puntuali ed ampie conoscenze fisiologiche. La sua finezza nel programmare le esperienze, la sua abilità nel portare a confini che il suo ambiente collettivo insieme chiaro, pensativo e preciso, che fanno di Darwin un uomo nella nostra epoca più adatto alla grande impresa che ha iniziato. Quindi il suo competitore, in qualche forma, ha fatto chapeau. Insomma, però la teoria si chiama teoria di Darwin, Wallace, perché come si dice, bisogna dare anche credito. E questo è il titolo della prima edizione dell'Origine delle Specie, in cui c'è scritto by Natural Natural Selection, quindi per selezione naturale, e c'è scritto, si legge malissimo, e c'è scritto per lo strago, per l'acqua, diciamo, il combattimento per la vita, che è, quindi, diciamo, già nel titolo si presenta il suo. Quindi la selezione naturale, popolazioni vegetali e animali, il loro tasso di incremento sulle raccolte delle risorse, ma nascono più individui di quanti ne possono sopravvivere, si scatena comunque un'altra lotta per l'esistenza, soprattutto per individui della stessa specie, questi individui non sono mai perfettamente identici, dicendovi ecco qua il problema della variabilità, presentano leggere variazioni differenti delle reazioni, alcuni di loro si trovano così avvantaggiati nella lotta per l'esistenza che diffondono la variazione della stessa che lo sa discendere. E questo è, diciamo, il vero significato di questa teoria. Io vado un po' più veloce adesso perché mi sa che ho sporato un po' di tempo, no, ci abbiamo tempo. Vabbè, vado più veloce. Allora vado avanti perché possiamo farne a meno. Allora, devo precisare che l'uso del termine lotta per l'esistenza in senso ampio e figurato, comprendendo la dipendenza di un essere dall'altro, e cosa ancora più importante, includendo non solo la vita dell'individuo, ma anche il successo di lasciare la propria. Ed è proprio qua. Infatti, i neodarwinisti, le evolutive più importanti e più recenti, dicono che la selezione sessuale è una delle grandi forze che portano a fare l'evoluzione degli organismi. E infatti, esperimenti fatti con gli uccelli, per esempio, non so, se voi guardate alcuni uccelli tropicali, le femmine non hanno la coda, i maschi hanno la coda lunga. Il maschio che ha la coda più lunga ha più progenie, perché? Perché la coda lunga è un tratto, diciamo, di sex appeal. Hanno preso un maschio con la coda corta, hanno tagliato la coda lunga a un altro maschio, hanno appiccicato la coda lunga al maschio con la coda corta, e il maschio con la coda corta è diventato una rilopera a quel punto. Quindi, cioè, il maschio con la coda corta è come se ne so che... Aspetta, scherzo. Io stavo così tanto, mi faccio crescere un sacco di capelli. Va bene, andiamo avanti. Vado avanti perché questo è importante, ma ecco, quello che è importante è che Darwin ha cominciato a fare gli alberi, e quindi voi dovete pensare che Darwin non aveva idea che c'erano i geni, no? Non aveva idea come si trasferivano i caratteri, non aveva studiato Mendel per quanto erano contemporanei, non c'è stato nessun crosstalk, nessun sono mai parlati, ok? Quelli che dicono che sono parlati Mendel e Darwin sono dei idioti, meglio non entrare a sentire, perché sicuramente dopo ti danno delle bugie. E di nuovo qua la cosa che avete già visto, al suo punto. Ma io volevo, diciamo, andare a piani verso, diciamo, ecco, però questo è importante, perché, vedete, dice, la giraffa non si è procurata il lungo collo perché desiderava raggiungere il fogliame degli altri più alti, ma perché ogni varietà col collo più lungo, nel normale, immediatamente si assicurava un nuovo spazio di passo sullo stesso territorio, di quello con il collo più corto. Quindi, quando si produceva le prime carenze di cibo, era in grado di sopravvivere meglio. Quelle col collo corto morivano e non facevano figli, quelle col collo lungo campavano e facevano più figli. Affinché si è quella nuova, se dargli, affinché si formano nuova specie, non soltanto una vecchia deve essere formata nella sua organizzazione, ma deve formarsi un posto nell'economia durante il luogo con la creazione di qualche nuovo mutamento della sua struttura che risulti adatta a condizioni circostanti. Quindi variazione. E noi adesso che conosciamo la biologia moderna, la biologia molecolare, sappiamo che la variabilità ci sono 100.000 anni per farla, quindi se il problema che la gente aveva nel capire che Darwin l'evoluzione non aveva tempo abbastanza, no? Da quando diciamo noi sappiamo, diciamo, si è formata la vita sulla Terra, diciamo si è formata la vita sulla Terra, ad oggi. In realtà con i sistemi che noi abbiamo scoperto di variabilità, di potenziale variabilità, non è che c'è tempo, ce n'è abbondanza, ce n'è abbondanza, l'evoluzione è molto più veloce di quello che uno si immagina. Quindi Darwin e Wallace dovranno avere largamente sovrapponibili, e Darwin osserva che la scoperta quasi simultanea del meccanismo di selezione naturale sembra testimoniare che questo fosse nell'aria. E così la scoperta dipende anche dalla considerazione degli effetti di usamento geografico per l'esistenza di barriere naturali, cosa che diciamo è diciamo, potrebbe essere l'anticipazione della deriva genetica, ma qui possiamo andare avanti perché invece mi voglio concentrare su questo che abbiamo già detto. Allora nel 39 si sposò con la cugina Emma Wedgwood, dalla quale ebbe 10 figli. La coppia visse alcuni anni a Londra, poi a Down, in una residenza a Down House, che oggi è un monumento nazionale, 10 figli, di cui 3 morirono in tenera età, e trascorsero una vita tanto tranquilla nella campagna inglese. Darwin di giorno continuava a passeggiare a piedi per gli altri ritorni, non disegnando delle cose a cavallo per quanto gli era permesso la sua salute, per la commissione che presero per la salute e la sera usava a trascorrere tre domande a Bergman con la moglie, Bergman è spesso sconfitto. Questa è la Down House dell'epoca, ma è più moderna e è stata conservata per gli eventi. Questa è Emma, la vecchiotta, la vecchiotta come si dice il professor io adesso. Allora, andiamo avanti, questa è Wallace, abbiamo detto, questa è l'origine delle specie. Allora, Darwin fu nominato socio della società del... Allora, qual è il testing Darwin in Italia? Famosissimo. Perché? Perché Giovanni Camestrini, il zoologo dell'Università di Padova, faccio parte della sua fama in Italia, che sarà dal numero di origine italiana, fu tradotto subito. Io a casa ho un'origine delle specie e una autobiografia di viaggio del libro praticamente contemporanea alla nostra pubblica, che l'ho messa da molto giovane. Alla sua morte, avvenuta a Down, nel 82, Darwin ricevette un grande di Stato e fu sepolto nella Abbazia di Westminster accanto a Newton, non accanto a, come si dice, uno qualsiasi. Vi voglio dire che di Darwin si parla molto in quest'anno perché è il 200° anniversario, se ne è parlato molto negli anni passati. Nell'82, ai 150 anni della sua morte, non se ne è proprio pigliato nessuno. E secondo me se ne parla tanto perché in questi ultimi anni il creazionismo è diventato così virulento e violento, il creazionismo becero, no? È diventato così violento e virulento che, voglio dire, gli evoluzionisti sono messi a parlare un po' più di fuoco. E quest'anno ovviamente ne parliamo tutti e ovunque. Questo è il funerale e questa è la tomba, proprio da marinaio, semplice, solo un nome. Sebbene, e questo diciamo è importante per quello che dirà con Cristian, in vari membri della famiglia fossero liberi pensatori, apertamente privi di credenze religiose che menzionano lì, e che inizialmente non dubbiava della verità letteraria della Bibbia, perché sono la scuola americana, poi a tempo studiò teologia, con la vaga di diventare prete, essendo abbastanza convinto dell'argomento teologico di William Paley II, il quale il soggetto finalista della natura dimostrerebbe l'esistenza di Dio. Una teoria molto simile a quella dell'attuale dell'intelligenza, cioè lui era un grande fan di Paley, lui. Perché Paley in qualche maniera non era un evoluzionista, ma diceva che c'era una finalità nelle cose, ma non che tutti gli individui per forza dovevano essere stati fatti uno diverso dall'altro, quindi era moderno Paley, cioè Paley gli è servito a Darwin, ok? E infatti citando Giuseppe Rubini, che è un mio caro amico, anche Darwin ha lottato contro il disegno in greccia, ovviamente si diversa formulazione ma significato identico, era adeguato della teologia di Paley, fino a quando alcuni astronomisti inglesi non gli spiegarono cosa aveva visto durante il suo viaggio, quindi a cui lui mandava il cielo e gli dice guarda, hai fatto questa scoperta. e da quel punto comincia a lavorare con un ragazzo matto su un taglio un'ipotesi alternativa al disegno intelligente. E quindi il contatto con la natura e la pratica scientifica cominciano dal corso e diciamo è costante. Ma la cosa importante è questa. Ovviamente la sua fede cristianesima continuò ad attenuarsi e infine con la morte della figlia Annie nel 1951 perse completamente la fede. Continuò a dare sostegno alla chiesa locale, ad aiutare con il lavoro parrocchiale, ma di domenica la trovava passeggiata mentre la sua famiglia andava a messa. In età avanzata, quando gli venne chiesto le sue convinzioni religiose, scrisse che non era mai stato un ateo nel senso di negare l'esistenza di un Dio, ma in generale agnostico, sarebbe stato più corretto la descrizione del suo stato mentale. E vorrei concludere questa parte, e dico questa parte perché dopo vado a parlare un attimo, mi sono venute le cose per la discussione. Il suo viaggio raccontava di una conversazione con Darwin nel suo ultimo anno di vita. E all'osservazione di Archie, che era un creazionista, che non poteva fare a meno di considerare gli adattamenti delle orchidee come espressione del disegno di un ambiente, dare che rispose sovrando la testa, ebbene, spesso questa idea prende anche a me come una forza travolgente, ma poi se ne va. E quindi penso che concludo con questa parte del discorso e lascio la parola a Gianfranco, e vi ringrazio della vostra attenzione.
Intanto è un problema. Adesso abbiamo organizzato questa serata, evidentemente sì, è un problema. È un problema per l'ebraismo, è un problema per il cristianesimo. Vorrei illustrare che è un problema con una frase corrente convergente russo, una rivista ebraica di Rabbi Max Engel di New York, rabbino al tempio portoghese di New York. Rabbino di idee aperte e illuminate, e il titolo dell'articolo si chiama Riflessioni sull'educazione religiosa e sulla mis-education, cioè sull'educazione sbagliata che si può dare ai nostri giovani. Allora, Rabbi Engel racconta che è stato riferito che un ragazzino di 10 anni a scuola l'hanno portato in visita con si usa fare al Museo di Storia Naturale, perché il portoghese sta proprio accanto al Museo di Storia Naturale di New York, che c'è stato. E al Museo di Storia Naturale c'è un grande, all'interno c'è un grande dinosauro, poi altri dinosauri stanno su nei piani superiori. E allora il professore, il maestro, che stiamo parlando di scuola elementare, il maestro di questo bambino di una scuola religiosa ebraica, sosteneva che questo dinosauro era vissuto 6.000 anni fa, e ovviamente questo andava contro un colore che era scritto su quello che si sapeva. E allora il bambino diceva: ma com'è possibile? E allora risponde il maestro: tu non hai visto, non stai vedendo ossa di dinosauro, stai vedendo delle ossa di cane che si sono rigonfiate all'epoca del diluvio di Noè. E questa è stata la risposta, e Rabbi Engel dice una risposta sbagliata, perché non educa, al bambino della scuola elementare ebraica. Adesso questo è un caso estremo, non so se è così, e vi assicuro che la stragrande maggioranza delle scuole ebraiche non sono così, però vuol dire che c'è un problema. Un altro esempio: qualche anno fa in Israele hanno, sulle fiancate degli autobus, hanno legalizzato un certo prodotto, credo che fosse la Coca-Cola, e credo sia bruciata e vista anche qua, e si vedeva questa pubblicità, si vedeva la scimmia a quattro zampe, poi dopo si vedeva un omile un po' un gobbo su due zampe però ancora piegato, insomma poi via via per arrivare poi alla fine all'Homo sapiens, che teneva in mano alla fine la Coca-Cola per far vedere l'evoluzione della specie, che il culmine della specie è il debito di Coca-Cola. Beh, questa è la pubblicità sugli autobus di Gerusalemme. Anche la comunità ortodossa di Mea Shearim si è infuriata perché questo trasmetteva un messaggio evoluzionistico detto che non era ammissibile per il pensiero tradizionale ebraico, almeno della comunità ortodossa di Neasharim. Questo è tra di noi tre, ma nel mondo cristiano, in particolare in America, è uguale. C'è il fecio musulmano e che sta preparando. Okay. Forse lì sono ancora più virulenti, ancora più indiferiti, se non altro per questioni di lingua. Per cui un problema c'è. Allora, dov'è il problema e come possiamo risolverlo? Questo è un caso estremo. Allora, un problema è perché, come ci ha spiegato bene Piero, l'evoluzione, come descritta da Darwin, va contro quello che è il testo letterale dell'inizio della Genesi, dove c'è scritto che il mondo è stato creato in 6 giorni, in un certo giorno sono state create le piante, in un altro giorno ancora prima sono state create la vita nell'acqua, i pesci, poi sono stati creati gli animali, poi è stato creato l'uomo. Tutte creazioni indipendenti, e in più se ci mettiamo che sono state svolte in 6 giorni, e in più ci mettiamo che facendo il conteggio tradizionale è meno di 6.000 anni fa, siamo 5.769. Allora, e questo va ovviamente contro la lettera dell'evoluzione di Darwin, la conoscenza scientifica, va contro la interpretazione letterale della Torah. Questo però è un problema o no? Allora vorrei adesso fare un inciso per parlare del quarto centenario. Mi sembra che Piero abbia ancora nominato Galileo, o se l'ha nominato
Non è nominato.
Okay. Allora, per pensare al quarto centenario delle scoperte di Galileo con il cannocchiale che inventò nel 1609, almeno reinventò nel 1609, dopo averlo sentito da qualche ottimo olandese, e con il cannocchiale fece prima le osservazioni astronomiche, satelliti di Giove, Piede da Marte, le parti di Venere, nel 1610, quindi iniziò a osservare il cielo dopo qualche mese, a gennaio, febbraio, marzo del 1610, e rivoluzionò, e quello lo scrisse adesso, rivoluzionò, o almeno portò le prove a sostegno della teoria copernicana. Allora, voi tutti sapete che Galileo fu processato due volte, 1607 e 1633, e fu un processo duro, fu condannato agli arresti domiciliari, e gli andò bene che non fu mandato a Rogo come il suo collega, quasi collega, Giordano Bruno, nel 1600, quindi poco tempo prima, qui a Campo dei Fiori. E il problema è che anche lì Galileo si scontrava con l'interpretazione ortodossa della Bibbia come era seguita dalla Chiesa Cattolica. Adesso oggi non voglio entrare nel problema della teoria copernicana, del mondo ebraico, tutta la sua storia molto interessante. E lì si scontrava quindi con l'autorità della Chiesa di interpretare la Bibbia e di dare il senso vero, secondo la Chiesa, di quello che era scritto nella Bibbia. E siccome nella Bibbia, che poi non è scritto esplicitamente, sono delle allusioni qua e là, un versetto qua, un versetto di là, non è che c'è scritto da nessuna parte espressamente che il sole gira attorno alla terra o cose del genere. C'era un versetto di Giosuè che diceva: Giosuè al sole stai fermo, e quindi se dice stai fermo si presume che il sole si muova. Questo era il tipo di prove. Ma questo era sufficiente per la Chiesa per affermare che la teoria copernicana sostenuta da Galileo era errata, e quindi Galileo fu condannato. Adesso la domanda che vi faccio, che ci facciamo, è: oggi il problema di Galileo è un problema, è un issue, come si dice in inglese, è un argomento in discussione? No, la risposta è no. Oggi Galileo non è più in discussione. È un problema che interessa gli storici della scienza, gli storici della religione e del rapporto tra scienza e religione. Ma nessuno oggi, nel mondo cattolico, nel mondo religioso, si sognerebbe dire che la Terra sta al centro e il Sole gli gira attorno, mentre invece ci sono numerose evidenze sperimentali che tu si mette al di fuori del sistema Sole-Terra, vedrà che è la Terra che gira attorno al Sole, o meglio al centro di massa. E però di fatto sta all'interno del Sole, quindi uno vede la Terra che gira attorno al Sole, e tante altre prove sperimentali che ci possono essere. Quindi oggi la Chiesa sarebbe un suicidio se affermasse il contrario. e perché si è arrivati, perché basta, perché questa è l'evidenza scientifica. E allora come la mettiamo con il versetto di Giosuè della terra del sole che si ferma, che quindi si presume svolta? Vabbè, viene interpretato in un altro modo. L'interpretazione del testo viene cambiata, non è più inteso letteralmente, e quindi si interpreta diversamente. Allora, adesso la domanda successiva. Possiamo fare questo stesso ragionamento per quanto riguarda il problema della creazione delle specie animali vegetali come sono descritte nella Genesi? In altre parole, se noi riusciamo a dire che quello che è scritto nella Bibbia non va inteso letteralmente, allora siamo a posto. Allora, da questo punto di vista, noi ebrei siamo messi meglio dei nostri cugini cattolici, perché la nostra lettura della Torah non si basa soltanto sul testo scritto, ma si basa anche sulla tradizione orale, quella che è contenuta nel Midrash, nel Talmud, nella Kabbalah, nello Zohar, eccetera, che amplia di misura quello che è scritto nel testo scritto, perché si va a leggere fra le lettere, fra le righe, fra le parole, e quindi quello che è scritto viene tradotto. E vi voglio portare qualche esempio. Allora, per esempio, all'inizio proprio della Bibbia, c'è scritto sia sera, un sera e fumativa, e allora, siccome però nel testo di Saul Abba e fosse fumativo, allora dicono i maestri del Midrash che si impara che c'era un ordine temporale precedente, perché se c'era E vuol dire che si connetta con il Dio, quindi fosse fumativo è il primo giorno e fosse la vuol dire che prima c'era un altro periodo, quindi c'è per esempio il problema dell'età del mondo e questa maniera si può risolvere. Adesso il Midrash non è qualcosa di così autorevole che tutti accettano, per cui alcuni accettano, alcuni no. Sicuro che ci sono alcuni, come ho detto prima, che sostengono che il mondo è stato creato 6.000 anni fa, però altri diranno no, vabbè, perché c'era un tempo precedente. Oppure, un'altra lettura del Midrash che si basa sui salmi, dice che un giorno di Dio equivale a 1.000 anni umani, quindi anche qui vediamo che il tempo umano, quello che calcoliamo qui, è diverso dal tempo di Dio, per cui anche così possiamo ragionare in milioni o miliardi di anni, una volta che si dice che non fa più inteso letteralmente, possiamo allargarci. Oppure, un altro esempio riportato nel Talmud, si parla di 974 generazioni che precedettero la creazione di Adamo. Quindi anche qui, poi forse non è l'uomo che ne ha, 974 generazioni sono parecchie. Se noi calcoliamo quante generazioni ci sono da qui fino a 4.000 anni fa, saranno 150 generazioni. E quindi 974 sono parecchie. È interessante che queste 974 generazioni, nello stesso articolo di Rabbi Angelo che vi ho citato prima, e Rabbi Angelo che come vi ho detto è uno illuminato, e porta questo esempio delle 974 generazioni di uomini che avrebbero preceduto la creazione di Adamo, per dire che vedete che anche a fine del Talmud non credevano che il mondo fosse così corto. Nella rivista in cui ha pubblicato l'articolo arriva una lettera di risposta di critica interpretando diversamente questo passo del Talmud della carta delle quattro generazioni per dire sì, ma Talmud dice che sarebbero potute essere create, ma non sono state create, quindi in realtà non ci sono state. Insomma, quindi vuole aggiungere come se viene per farvi vedere come non sono quello che tutti d'accordo. Vabbè, un altro esempio più evoluzionistico. C'è un Midrash nel Talmud in cui si dice che fino alla generazione di Noè le dita delle mani erano unite. Quindi vediamo che non siamo uguali adesso come eravamo prima. Qui già si sta scardinando un po' il principio della fisicità della vita. E se posso portare tanti altri, adesso non abbiamo il tempo di andare a vedere tutti. Questa è il Talmud. Un rabbino dell'Ottocento, questo è interessante perché nel 1842, quindi all'epoca di Darwin, c'era Bisfeta Bishis di Darwin, che ha scritto un famoso commento alla Mishnah che si chiama Differenza. Ha fatto un discorso nel 1842 in cui scoprivano i fossi scavavano e trovavano questi fossili di animali di modi preistorici, quindi prima dell'origine della specie del 1859. Allora lui disse, ecco, questi sono quello di cui parla il Talmud quando, in una parte del Talmud, si dice che all'inizio, il primo versetto della Genesi, i primi due, che tutti voi sapete, all'inizio Dio creò il cielo e la terra, e la terra era in forma e vuota, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla terra, questi sono i primi due versetti. E poi dopo inizia con la creazione della luce, primo giorno del cielo. All'inizio Dio creò il cielo e la terra, poi il secondo verso, la terra era in forma e vuota, tomba vuota, in ebraico. Allora, che cos'è questo caos primordiale? Allora, da Pilice si dice che qui c'è tutta un'epoca di cui la Torah non parla, ed è quello in cui, su questo in caos, questa terra in forma e vuota, che è quello che ha portato tutti i cataclismi che hanno prodotto queste ossa fossili che vengono ritrovate. E quindi in quel versetto ci stanno milioni, miliardi, a quell'epoca che noi c'erano da due, probabilmente ancora non c'era il concetto dell'età vecchia di milioni, ma insomma diciamo centinaia di miliardi di anni. Però abbiamo già messo una diversa interpretazione del testo. Più andando più avanti, Rav Kook, che è stato il primo capo della Terra di Israele, è morto nel 1935, quindi in epoca ormai in cui la loro missione era conclamata, allora Rav Kook, che parla più in termini filosofici, dice: la mia opinione è che non siamo obbligati a smentire la teoria dell'evoluzione, perché lo scopo principale della Torah non è di raccontarci semplicemente, quello che conta è il significato interiore del testo. La Torah non è un libro di scienze naturali, la Torah ci vuole dare un messaggio, non insegnarci, non è un surrogato di un testo di fisica o un testo di biologia. Questo è quello che dice la Cook, perché la Torah è il regno della parabola, dell'allegoria, dell'allusione. Il vero significato del testo è cercato nell'ambito dei segreti della Torah. Quindi vedete come da un'interpretazione letterale ci siamo distaccati, o almeno è possibile. Questa è poi il mainstream, è la corrente principale di interpretazione da parte dei maestri ebrei contemporanei, e quindi non vedono una contraddizione fra la teoria dell'evoluzione, ossia le specie che si sono diversificate una dall'altra, e la coscienza scientifica. Quindi, sembrerebbe che stiamo a posto, abbiamo risolto il problema. Qualcuno che rimane attaccato al senso letterale, vabbè, lui ci avrà dei problemi. Chi però legge in maniera allegorica, attraverso i segreti della Torah e testo, non ha problemi, e quindi abbiamo conciliato Torah e scienza, ed è più facile per ogni ebreo, perché noi abbiamo la lettura della tradizione orale, ed è un po' più difficile per chi invece rimane legato al testo. Però non è così semplice. Il problema è, e Piero l'ha accennato, ma vorrei adesso un po' spezzarlo meglio, è che quello che noi oggi sappiamo, e a tanti era meno chiaro perché non conosceva bene i meccanismi con cui si trasmettono i caratteri ereditari. C'è un'immagine famosa che è raccontata da Stephen Jay Gould, che era il curatore del Museo Nazionale di New York molto pochi anni fa, è uno dei massimi evoluzionisti della nostra epoca, tra l'altro è ebreo anche lui. Stephen Jay Gould, che ha scritto decine di libri, molti sono tradotti in italiano, cioè vorrei provare. Allora, dice così: la storia della vita sulla Terra è una gigantesca lotteria che si è segnata da tanti accidenti del fatto, tanti capricci arbitrari, che lo schema secondo cui si evolve è essenzialmente casuale. E l'immagine che fa è questa qua. Se si ritornasse indietro, la storia, se tornasse indietro, e si ricominciasse da capo, i milioni di eventi fortuiti che hanno creato la nostra linea di discendenza non si ripeterebbero mai e poi mai. La possibilità che si ottenga qualcosa di lontanamente simile all'essere umano deve ritenersi nulla. questa posizione anche per esempio di Jacques Monod, autore del famosissimo libro Il caso e la necessità. Monod dice che noi siamo usciti come un numero alla lotteria su miliardi di possibilità e non siamo in tutto nel caso. Allora questo è il problema, questa è la diversità rispetto al caso Galileo, perché dal punto di vista dottrinario, religioso, teologico, se la Terra gira attorno al Sole o il Sole gira attorno alla Terra, non fa nessuna differenza. Chi è il problema sorgeva perché c'è un versetto che c'è il contrario, una volta interpretato altrimenti chi se ne frega. Che cosa ci importa a noi dal punto di vista religioso se è la Terra che gira attorno al Sole? Non c'è nessun problema. Ma se noi diciamo che noi siamo frutto del caso, che la vita è frutto del caso, e l'uomo in particolare, adesso vedo quello perché è frutto del caso, e allora qui il problema teologico si fa serio, non è più risolvibile così facilmente come per Galileo, e per questo oggi ancora discutiamo. La Chiesa ha accettato Darwin, dicendo che io sono di essere lì, allora fino a un certo aveva questa poi mangiata, e comunque fino a un certo punto dice però l'uomo no, l'uomo è a parte, l'anima è un'altra cosa, per cui non è così facile, non è facile nel mondo cristiano e non è facile neanche nel mondo ebraico. E questo è un problema. E tanto c'è da premettere che anche nel mondo scientifico ci sono, come è normale, ci sono discussioni su questo aspetto, sulla preponderanza, sulla relazione tra caso e necessità. La maggior parte degli scienziati in effetti affermano, come Wundt e come tanti altri, che la vita è essenzialmente, assolutamente casuale, quindi non si può ripetere nello stesso modo. Però per esempio e molti lo così, no? Molti vi ho detto che l'universo, nel caso di necessità, l'universo non era grande di vita, nel senso che non era detto che nell'universo nascesse la vita. E nella biosfera era grande dell'uomo, e anche ammesso che la vita fosse data, non era detto che fosse arrivato l'uomo, questa cosa di Molotti di lui. Molò preso il premio Nobel del 1930. Un altro premio Nobel del più, Christian de Lui, e come dice il nome è anche cristiano, cattolico se non sbaglio, e anche lui preso il nome è stato dato all'altro, risponde il premio Nobel per la medicina, un biologo anche lui, e che ha studiato soprattutto l'origine della vita, a de Lui replica Molò e dice: Messie Molò, lei si sbaglia, perché l'universo era grande di vita e la biosfera era grande dell'uomo. E recentemente questa stessa cosa, questa idea, l'ha detta Simon Tomori Morris a un convegno all'Università Gregoriana sulle illusioni, era un paio di mesi fa, e l'ha ripetuta all'Accademia dei Lincei, aggiungendo però anche che la sua opinione non è così popolare, ma lui dice che non è affatto vero che la vita non sarebbe nata e che l'uomo non sarebbe nato. Allora, per quale motivo vi ho detto che la nascita dell'uomo è essenzialmente casuale? Vuole fare un esempio, ma questo è l'esempio di all'uomo, ma per tante altre specie può trovare. Allora, la teoria corrente sull'evoluzione sul fatto che noi stiamo qua è che 65 milioni di anni fa ci fu un meteorite che colpì la Terra e in pochi anni, poche centinaia di anni, ma che nel linguaggio emotivo sono un attimo, in poco tempo portò all'estinzione dei dinosauri. E che c'entra con noi? C'entra, perché i dinosauri occupavano tutta la biosfera e quando sono stati estinti non è che il meteorite ha schiacciato i dinosauri, è che il meteorite ha sollevato una nuvola di polvere, non c'è passata più luce, non ci sono state abbastanza piante, insomma si è innescato un ciclo, una crisi a catena che ha portato fino alla morte dei dinosauri. E chi è che è sopravvissuto? Sono sopravvissuti dei piccoli animaletti che non avevano queste grandi esigenze di luce e di cibo, che erano i mammiferi, e da questi mammiferi alla fine si è evoluto l'uomo. Certo che devo dire, non colpiva, si sa pure dove positivo, si sa nell'MS, nella presa di liberale, è colpa del MS.
Se quel meteorite non avesse colpito la Terra, è che oggi noi non saremmo più a parlare.
Beh, quindi questo per darvi un'idea della casualità della evoluzione dell'uomo. Morris, vi ho detto che invece crede che non è affatto vero questo concetto della casualità, dice, perché, poi dice, se la vita non colpiva,
i dinosauri si sarebbero estinti comunque per altri motivi, perché comunque si sarebbe stata una crisi alimentare, non era più da mangiare, e i mammiferi comunque avrebbero avuto le morti perché erano animali più sociali, più felici, e per cui comunque, se non era il meteorite, sarebbe stata un'altra causa, magari dopo 50 milioni di anni, però alla fine comunque si sarebbe arrivati all'uomo. Queste sono discussioni tra scienziati, non tra religiosi, tra rabbini e tra teologi. Quindi ancora il problema è aperto. Ma adesso, per anche avviarci alla conclusione, allora, rimaniamo nel mainstream degli scienziati che dicono che la casualità è un fattore fondamentale nell'evoluzione, sia a livello microscopico, per le mutazioni, la ricombinazione genetica, sono tutti eventi casuali, e sia a livello macroscopico, per esempio i cataclismi dovuti a meteoriti o cose terremoti o altre cose del genere che possono aver cambiato l'ecosistema e che quindi favorisce una specie piuttosto che un'altra. E che quindi è del tutto imprevedibile. Allora, come possiamo conciliare questo discorso con una fede religiosa in un Dio creatore che, come ci racconta la Bibbia, che Dio ha creato specie animali, vegetali e l'uomo? Allora, ci sono due modi. Un modo è quello dell'intelligent design, che ha già accennato dire, che significa pensare che quello che a noi sembra casuale in realtà non è casuale. Quello che noi chiamiamo una mutazione o quello che noi chiamiamo lo scontro del meteorite non è casuale. Nel meteorite possiamo pensare che il signor Dio gli ha dato la spinta, l'ha puntato contro la Terra e poi è successo quello che è successo. Oppure le mutazioni, possiamo dire che il creatore ha provocato delle mutazioni in modo da poter produrre certi cambiamenti nel fenotipo che poi hanno prodotto certi organi, certe strutture e così si è evoluto. Adesso, dal punto di vista religioso, non è un granché questa la spiegazione, perché diremmo che Dio è un meccanico, Dio idraulico, Dio costruttore, Dio che interviene no, dove c'è bisogno, Dio tappa buchi, come è stato detto. E dal punto di vista scientifico pure non è un granché, l'intelligence design come scienziati non è una scienza, ma comunque non è un granché come questione scientifica, perché si possono trovare altre spiegazioni del tutto naturali senza dover introdurre un fattore strano. I fautori dell'intelligent design hanno a fare ad esempio, per esempio l'occhio, oppure il flagello dei batteri, che è un organello che serve ai batteri per muoversi, che sono degli organi complessi, l'occhio è ovvio che è complesso, ma anche il flagello è formato da tante proteine, e quello che dicono i fautori dell'intelligent design è che se non ci stanno tutte le proteine nel flagello, tutte le componenti dell'occhio, non funzionano. E allora non è possibile pensare, così dicono, che sia un'evoluzione graduale, step dopo step, passo dopo passo, perché invece ci deve essere tutto insieme, e basta che manca una proteina e quella non funziona. E quindi la premessa darwiniana non c'è. Gli scienziati contro l'intelligent design dicono non è vero, si possono trovare comunque delle spiegazioni di selezione naturale in cui c'è un leggero vantaggio selettivo da una struttura all'altra. Ma qui però rimaniamo sempre nella spiegazione del Dio tappa buchi, cioè, peraltro quelli dell'intelligent design non nominano mai Dio, parlano appunto di un progettatore, di un disegnatore. E questo è perché, in Italia ancora non siamo arrivati, ma forse ci arriveremo, perché in America c'è il problema che la religione non può essere insegnata nelle scuole pubbliche.
perché c'è una divisione drastica tra religione e Stato. Quindi le scuole pubbliche non si può mescolare l'insegnamento della religione con l'insegnamento della scienza. Quindi nella classe di scienze non si può parlare della creazione della vita come raccontata nella Bibbia, la Bibbia è un testo religioso. E quindi quello non si può portare. E allora che cosa si sono inventati i creazionisti? Hanno cambiato nome al creazionismo, l'hanno chiamato intelligent design, che quindi è una teoria presunta scientifica in cui non si parla di Dio, ma si parla di un disegnatore che deve aver costruito certe strutture, certi occhi per poter fare un funzionamento. Però essenzialmente tante volte che poi dopo tutti o quasi sono delle persone religiose. Allora, dire che il creatore interviene a livello molecolare o macroscopico con dei cambiamenti qua e là per dirigere l'evoluzione, che è qualcosa che molti dicono anche a mente d'arco, però non è così soddisfacente, né dal punto di vista teologico, che ovviamente è abbastanza visibile dal punto di vista scientifico. Ma per concludere vorrei prospettarvi un'altra soluzione, e vi dico che non è così popolare, ma che c'è, e secondo me ha invece maggiori possibilità di diventare ascoltata, e penso che anche, non mi intendo bene nel mondo cattolico, ma penso che anche nel mondo cattolico possa essere recepita. L'idea parte da un altro midrash del Talmud che dice così, e risponde alla domanda, vi ho detto prima che c'era un ordine temporale prima del seggiore di creazione, che c'era quella E, e funzione fu mattino, c'era un ordine temporale precedente. Allora, a me che si chiedono, in mezzo a un sono tante domande su qualsiasi cosa, si chiedono, sì, e che faceva il Signore Dio prima di creare il mondo? Per dare una risposta vi dico anche che cosa i si chiedono anche che cosa fa Dio dopo aver creato il mondo. Allora, e danno una risposta, la risposta te non è la risposta, la risposta che danno i flash è che accoppia gli uomini con le donne, crea gli accoppiamenti, decide chi si sposa con chi. Allora la professa dice, dai, che è così complicato, che ci vuole il Signore Dio per fare accoppiamenti, ma sono sentati, ma rimuovere, oggi forse la rimuovere, una volta erano molto rimuoversi, no? Allora la professa che ha detto questa frase, gli dice, ah, però prendi 100 uomini, 100 donne, decidi come accoppiarli, no? E lui lo fa, e il giorno dopo, la settimana dopo, arrivano tutti che si dedicano, uno con delle coppie che si devono trovare, perché evidentemente erano mai assortite. Anche quello lì capisce che in effetti non è una cosa così facile trovare gli accoppiamenti giusti, soltanto il Signore Dio è in grado di accoppiare l'uomo alla donna, a volte sbaglia, infatti vanno fatti gli accoppiamenti. Ok, adesso torniamo alla domanda, alla prima domanda precedente. Cosa faceva il Signore Dio prima di aver creato il mondo su cui noi stiamo? Allora, Rabbia Paolo risponde che il Signore Dio creava monti e li lasciava distruggere, fino a che creò questo mondo, dove noi siamo, e disse, questo mi piace, gli altri non andavano bene, e per questo lo lasciavano distruggersi. Allora, questo lo dice un maestro del Talmud 2000 anni fa. Oggi noi sappiamo che in effetti è quello che è successo, è quello di 65 milioni di anni fa del mio debito che ha terminato il primo sale, soltanto l'ultimo, speriamo l'ultimo, dei cataclismi che la Terra ha visto, perché in realtà ci sono stati 5-6 megacataclismi, prima ogni volta c'è stata la distruzione del 99% delle specie esistenti e poi dopo si sono ritirate e sono evolute con quegli alberi, con tutte le divorzazioni che Darwin ci ha illustrato. Il maestro Tamu dice la stessa cosa, lo dice per l'ispirazione divina o perché aveva intuito, non lo so. Il punto è che dice questo, ma dal punto di vista teologico qual è la conclusione, qual è la rilevanza? È che Dio stesso non sapeva quello che stava creando. Ed è esattamente quello che noi pensiamo che sia successo, perché la teoria di Dio ci dice che non c'è un progetto, si innesca il meccanismo, si dà il via, il Big Bang, tutto quello che viene dopo, e poi dopo si lascia andare, se poi muove in un modo e poi muove in un altro. vista teologico la possiamo rispondere che il caso non è affatto contrario all'interpretazione religiosa della vita della creazione. Il Signore Dio ha creato il mondo e gli ha dato la spinta, ma che dire soltanto questo non è sufficiente, perché la tradizione ebraica, come anche la tradizione cristiana, pensa che non è che Dio ha creato il mondo e poi dopo sta lì fermo e non c'è più nessun contatto, perché se fosse così tutta la religione troverebbe dal punto di vista filosofico, molti pensano così, ma dal punto di vista religioso non è questa la visione, è che Dio è immanente e che Dio segue la vita degli uomini e della mondo. Ma come conciliato però con una creazione certamente casuale? Ebbene, la risoluzione è che il processo evolutivo è casuale, la vita si è evoluta casualmente per tentativi ed errori e per nuovi tentativi, e quando è arrivato l'uomo, e non è arrivato subito, allora a quel punto che abbiamo un contatto tra il creatore e l'uomo, quelli non mi piacevano, e non mi piacevano perché non c'era l'uomo, perché non erano intelligenti, ma nel momento in cui l'evoluzione ha prodotto un uomo che ha un cervello, che ha una coscienza, che ha la capacità di parlare, di pensare, ecco, allora con quello il Signore Dio può mettersi in contatto. E dal punto di vista religioso questo regge, dal punto di vista scientifico filosofico richiede forse una certa elasticità mentale, ma penso, magari questo lo lasciamo in discussione, ma penso che non vada contro i postulati scientifici, cosa che invece andrebbe contro se noi dovessimo ritenere un Dio tappabuchi che aggiusta una molecola qua, aggiusta una molecola là. Questo è difficile dirlo, è più facile dire che Dio fa evolvere la vita in maniera casuale, ma una volta che si è evoluta, che la vita è nata e l'uomo è nato, entra in contatto con lui. Per finire, qui vorrei fare una citazione. Allora, c'è un altro rabbino, Nathan Sitkin, che è uno zoologo e che è un rabbino evoluzionista e che ha scritto questo libro, che è molto popolare, Delfina lo conosce, giusto? L'hai detto che lo conosce, The Challenge of Creation, la sfida della creazione, l'incontro dell'ebraismo con la scienza, con la cosmologia e con l'evoluzione. Ecco, vedete che c'è un dinosauro in copertina. Questo rabbino non ha una vita facile nell'ambiente ortodosso in cui ha vissuto per molti anni, perché la sua difesa dell'evoluzionismo ovviamente l'ha portato a scontrarsi con quello che erano le credenze comuni della società, almeno nella gente, non necessariamente tra i rabbini, tra i leader, però tra la gente sì. E conclude dicendo, Ramsic in questo libro sull'incontro tra ebraismo e scienza e evoluzione, e dice c'è una grandezza in questa visione della creazione. E io l'ho subito colto, e credo che sono uno dei pochi che l'ha colto, perché è la stessa conclusione di Darwin e Lugin. Siccome i lettori di Sitkin probabilmente non hanno letto Darwin, come penso molti quelli che parlano di Darwin non hanno letto Darwin, anche nel mondo non nel mondo ebraico, allora Darwin conclude con questa frase, poi alla fine dell'origine della specie, dice vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita con le sue diverse forme originariamente impresse dal creatore di poche forme. C'è una grandezza in questa concezione della vita, la stessa frase di Stilton, la stessa frase di Darwin. Questo per dirvi che con un po' di sforzo, con un po' di approfondimento intellettuale si riesce a conciliare l'ebraismo, la visione religiosa con quella scienza.
Come no?
Come no?
Mai importato.
Hai sbagliato pure?
No.
a
Clutch, perché la dove nasce questa idea nel creazionismo che il Signore il benedetto creato prima quello quell'altro, che in una settimana è talmente spicciato che è stato tutto. Il discorso è assolutamente diverso sia nel Bereshit sia nel Kiddush. Il discorso è la santificazione del sabato, che c'entra quello che doveva fare. Cioè Dio ha fatto di via, lavorare una settimana e finalmente ha inventato lo Shabbat. E che cos'è lo Shabbat? Una delle più grandi invenzioni ebraiche, cioè il rapporto, l'uomo interrompe la sua vita quotidiana nel rapporto verso il Signore, nel rapporto verso la famiglia. Quindi ma che c'entra? Io non riesco a capire.
Ok,
oh, tu rispondi, poi vorrei dire un'altra cosa quando...
Facciamo un giro.
Scusate, il problema è da una parte a suo tempo per lei e poi Dakin è distruggere l'idea che le leggi morali discendano da Dio e si scardina completamente tutto. I poveri persone religiose che non hanno fede in se stesse, che nella loro religione non riescono a capire come sia possibile che la religione possa sussistere, resistere anche alle scoperte della scienza. Io vorrei che mi confermassi quello che ho sempre pensato, saputo, che il Talmud è pieno di affermazioni che Dio ha dato la Torah, ma poi l'uomo ha il dovere, oltre che il diritto, di interpretarla. E che Dio non ci mette bocca proprio sull'interpretazione che l'uomo fa della Torah stessa. Io rimango sempre esterrefatta ogni volta che mi capita di leggere la Genesi, proprio dal punto di vista scientifico. Ma come si fa a non meravigliarsi di quanto la Genesi è aderente a Darwin e non il contrario, di quanto Darwin non sia aderente alla Genesi? Come del resto come il Big Bang si avviene alla Genesi e non il contrario, cioè non è il Big Bang che si avviene alla Genesi, è la scoperta che lì c'è già scritto tutto e per esempio l'interpretazione di Aldo è un'altra ancora che è bellissima secondo me, è una delle tante cose che ognuno legge alla Genesi ci trova dentro perché ci si trova sempre di tutto. Io voglio dire una cosa a proposito degli interiorismi. Premesso che in questa ottica ovviamente sulla Terra si sono create le condizioni per comparire la vita e poi anche l'intelligenza, ovviamente in qualunque altro pianeta, in qualunque altro Sole, con le stesse condizioni si deve essere creata soltanto l'intelligenza. A me risulta che il cattolicesimo abbia risolto il problema dicendo se si incontra nel Sante Sesti, allora si deve imporre Cristo nato nel zero, eccetera, eccetera. L'ebraismo si è posto questo problema.
A proposito di quella che è iniziale, dopo il discorso sappiamo che attualmente l'universo è in azione, no? C'è la teoria che poi possa piano piano a morire e quindi a stendere, oppure a contrarsi nuovamente e quindi naturalmente ad esserci un ulteriore Big Bang. Quindi diciamo cosa pensi del fatto che in realtà ci sia un universo ciclico di volta un nuovo inizio?
Posso rispondere subito a questa domanda? No? Tanto preparate anche un altro. Allora, no, lo dico perché il problema è che noi già sappiamo una cosa, che il Sole morirà molto presto, molto prima dell'universo che si è fatto. Quindi ci dobbiamo mettere l'anima in pace. O noi ce ne andiamo da qualche altra parte, come astronauti, per fortuna ce ne dormisce, oppure ce ne prendiamo noi. Però, mettiamoci, su questo non è che ci sono alternative, lo sappiamo. Quindi, anche questa secondo me, come dire, è una cosa sulla quale pensare, no? O si trova un'alternativa.
significativa.
Abbiamo solo 5 miliardi di
anni. Io, scusate, prima che ti fanno altre domande, alle 5 minuti, prima domanda è, vabbè, perché volevo farti vedere ma non come è.
Io volevo dire che mi sembra che l'interpretazione della coerenza tra il pensiero ebraico e la teoria evoluzionistica si basa sull'idea, se ho capito bene, in fondo insomma l'uomo, come dite voi, o come preferirei io l'umanità, perché c'è anche la donna che nessuno di voi ha mai
ricordato. Ma noi parliamo di uomo, con l'aria.
Ma appunto noi non ci piace tanto considerarsi come secolare, diciamo l'umanità. Non dico pensiero, pensatore cristiano, ma per esempio mi ricordo che quando stavo a Oxford in un college di Oxford da Fellow, mi trovavo che c'era una preghiera che si faceva, no? Ma io anche la facevo con loro, e la preghiera diceva, certamente una preghiera cristiana, non ebraica, che diceva Benedictus benedicat, benedicto benedicato, che vuol dire benedetto benedica, ma sia benedetto da noi, ecco, come dire, anche noi facciamo la nostra parte, il che mi sembra che consentirebbe anche al pensiero cristiano, cioè nel senso di dare questa interpretazione del bisogno che c'è da tutte quelle parti, insomma, per andare avanti. E per rendere coerente o no la scienza moderna, il pensiero teologico, religioso,
religioso. Altra domanda?
E su questo volevo solo degli elementi un pochino più approfonditi su questa soluzione, no? Che ho prospettato, non è quella del Dio che dirige l'evoluzione, questo è un Dio meccanico, insomma. D'altra parte l'altra soluzione mi sento prospettare inizialmente una sorta di Dio cartesiano, cioè il Dio che inventa il mondo, l'ha prescelto, poi lo lascia andare finché, ecco. Allora mi domando, prima di entrare in contatto con l'uomo, che fa?
Spinoza diceva cum deus joca si fundus, cioè significa quando Dio gioca, cioè quindi praticamente perché non inserire l'elemento creativo e quando di gioco nel caso? Questa è la prima domanda. La seconda domanda sarà un'attenzione che tanto ci vedete. La seconda cosa è quando Einstein incontrò a Parigi due filosofi importanti, Bergson e Bachelard, sul problema del tempo, gli chiede, ci fu una discussione che c'è un tempo di cui si poteva discutere l'elemento dello scorrimento più breve, più rallentato, ma poi Einstein quindi diceva certamente nell'elemento discorsivo e filosofico possiamo affermare un elemento anche di rallentamento del tempo, che poi è un problema che è l'arte, insomma, che è esposta a questo problema, il problema del rallentamento del tempo. Però alla fine concludeva dicendo, ma però ricordate che il tempo non si perde.
Un'altra?
Io volevo dire una cosa che tanto per scagliare una guerra a favore della scuola ebraica,
riallacciandomi a quello che ha detto Paolo, forse non a caso siamo biologo e quindi pensiamo al sistema e la maestra di mio figlio, in questo video là, ha spiegato al Big Bang il test elementare, per me è una cosa piuttosto demenziale avere i programmi di test elementare, il Big Bang come storia e non come scienze, e gliel'ha spiegato con i versetti di Del Cid, che non è così neanche una cosa innovativa, perché se ti ricordi il nostro pagione di Adequati un po' di anni fa, che lo Darwin aveva ragione, che avevamo ripreso il libro quello di Asimov, no? Che aveva già fatto. Sì, però eravamo insomma.
Ma non so, okay.
Quindi c'era questo libro così molto divertente in cui Asimov si è divertito a fare il parallelo tra la Genesi e in qualche modo la creazione del mondo, proprio per sostenere che cioè, in realtà appunto, non c'era nessun contratto, quindi parliamo anche di prima dell'82, tutto sommato, sì, insomma è la fine anni 70, direi. Un'altra cosa che mi viene in mente è il fatto che poi, cioè se Galileo ci ha messo 400 anni, forse a Darwin ne mancano altri 200, anche in considerazione poi del fatto che noi come viventi o per male comunque rispondiamo alle stesse leggi della fisica e della chimica a cui risponde poi il nostro universo, per cui cioè, non possiamo considerare i due problemi in maniera staccata. E ultima cosa, devo dire, molto bella, molto profonda la spiegazione che ci hai dato, devo dire molto, molto interessante, grazie.
Siamo a rispondere?
Ok, allora io.
Dobbiamo io qui?
Sì.
Certo.
Allora, sul problema sollevato dall'ingegnere della Cina sul sabato, in effetti questo, il problema del sabato, è secondo molti il problema. Cioè, quelli che non vogliono svicolare dall'interpretazione letterale del testo biblico, non si vogliono allontanare, è proprio perché vogliono mantenere il concetto di sabato, di 24 ore, dal venerdì sera al sabato sera, come giorno santo in cui non si può lavorare. Perché se noi iniziamo a scardinare l'interpretazione letterale, allora loro pensano che si perde anche il concetto di sabato e quindi questo può ingenerare una non osservanza del sabato. Quindi è vero, come dice, che è tutto finalità. Il problema è che invece è così, cioè io penso che mantenere l'interpretazione letterale del testo per evitare che non si osservi lo Shabbat è comunque rischioso, perché la gente, il ragazzo che studia, si rende conto benissimo che l'interpretazione del testo non legge riguardo alla spiegazione scientifica. Per quanto riguarda Dio ha dato la Torah e non mette bocca nelle interpretazioni degli uomini, questo è vero. Il problema è che ci sono molte interpretazioni degli uomini, dei commentatori rabbini o dei messi a Talmudra, che però invece sono interpretazioni letterali. Quindi è vero che Dio non ci mette bocca, ma siamo noi stessi che non andiamo d'accordo, e in certi ambienti, in certe epoche, prevalgono alcune opinioni e in altre epoche prevalgono delle altre. Ed è un dato di fatto che quel bambino della scuola elementare in America si sente dire dal suo maestro che le ossa dei dinosauri sono ossa di carne rigonfiate nel diluvio. Per cui non è Dio che lo dice, è quel maestro che lo dice, e questa è la nostra domanda. Ok, altri pianeti. Gli altri pianeti, sì, noi non abbiamo questo problema dell'incarnazione, però e quindi in effetti non è stato previsto anche questo qui, non tra tutti gli autori ebrei che ho letto, si sono occupati dell'argomento, non ho trovato nessuno che pensasse che fosse, che mettesse in discussione qualche fondamento teologico religioso la presenza di altri esseri viventi in altri mondi. Sul universo civico di cui hai parlato te, che
che succederà, non so se questo è una cosa o no, posso dire che sono delle figlie cabalistiche in effetti che pensano che l'universo è ciclico e ci sono, così come negli anni nostri qui abbiamo il ciclo dei 7 anni dell'anno sabbatico, del giubileo, dei 50 e dei 50 anni, ci sono delle figlie cabalistiche e quindi sono i giubilei cosmici. E quindi sono questi cicli cosmici, tra l'altro, facendo questi conti, si arriva in una di queste lezioni del libro della Cabala, si arriva a 15 miliardi di anni, che guarda caso è quanto ci dice la scienza. Sarà un caso, non lo so. E quindi non è un problema che contemplare anche nel specifico. L'uomo e la donna, Dio ha bisogno dell'uomo e viceversa, sì, in effetti è così. Io tanto ho detto che Dio, nel momento in cui l'uomo si è evoluto, è diventato essere cosciente, pensante, parlante e sentiente, e Dio si è messo in contatto con lui, pensando che al titolo del libro di Esce, Dio alla ricerca dell'uomo, che Dio è andato alla ricerca aspettando che arrivasse un uomo con cui parlare. Come si parla non lo sappiamo, questo non possiamo sapere che in maniera viene in contatto. Allora, questo è un altro discorso. Anche il concetto di Baruch, benedetto, benedetti e benedicente, ma in effetti anche noi in ebraico quando diciamo la Baruch a Tashem, noi diciamo benedetto tu Signore, quindi noi benediciamo il Signore Dio, ma d'altra parte sono anche delle preghiere in cui il Signore Dio benedice noi, dice l'altra potere, colui che ha benedetto i nostri padri benedica noi, per cui c'è anche qui in effetti è reciproco, noi benediciamo il Signore Dio benedice noi, per cui va benissimo. La ricarboni, che cosa fa il Signore Dio? Chi è che mi ha chiesto cosa fa il Signore Dio prima? Allora, ci sono tre risposte. Allora, una
è non crea e distrugge i mondi.
Ok, allora, no,
crea e distrugge i mondi,
ok, è già quello un lavoro per noi, perché peccare con la palla di gli altri, ok, però, diciamo un po' più serio, lo sappiamo, vi cito il versetto di Isaia, capitolo 55, verso 8. Isaia dice, è il Signore Dio che parla, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, e le vostre vie di voi non sono le mie vie. Quindi no, lo sappiamo, siamo in mondi, in livelli differenti, come pensavamo noi non possiamo sapere quello che pensa il Signore Dio. La risposta di Wittgenstein, famoso filosofo del XX secolo, tra l'altro anche lui ebreo, non so se è rilevante o no, comunque Wittgenstein diceva, di ciò di cui non si può parlare bisogna tacere, quindi non lo so e tacciamo, però ti vuole dare la vera risposta e non vi dico chi lo dice, come lo dice. Allora, la vera risposta è questa, data e cosa? L'intera questione è troppo profonda per l'essere umano. Un cane potrebbe meditare altrettanto bene sul pensiero di Newton. Capisce più il cane, se sei Newton, quanto noi possiamo capire quello, l'origine della vita, o se vuoi anche cosa faceva Dio. Qualcuno sa chi ha detto questa frase? La testa d'armi. La testa d'armi.
Ho detto che sono biologo finto.
Va bene, Asimo sì, anch'io ho quel libro là, anche se non credo che Asimo fosse particolarmente religioso. Galileo Darwin, no, però su questo invece vorrei dire qualche cosa, perché non è soltanto questione che dobbiamo aspettare altri 200 anni, perché se la risposta che diamo al problema di Darwin è la stessa che diamo al problema di Galileo, la possiamo già dare adesso, non dobbiamo aspettare altri 200 anni. Il punto è, sì, no, il punto è che la risposta deve essere essenzialmente diversa. La risposta che mi dato al problema di Galileo non va bene per Darwin, a meno che cambiamo totalmente l'impostazione.
Adesso lasciamo la parola. No, io mi ero preparato, siccome sono andato a parlare a vari Darwin di quest'anno, e siccome quest'anno ci sono state delle bordate forti l'anno scorso, soprattutto da parte del nuovo, come si dice, corso che sta in piazza San Pietro, allora ovviamente ci siamo preparati delle risposte, cioè nel senso che le bordate sono state veramente forti. Non vi faccio vedere questo che l'ho fatto già vedere, ma vi faccio vedere questo signore. Questo signore si chiama Wilbur Wilberforce, era uno dei più acerrimi nemici di
lo chiamavano soppintente, vedete cosa vuol dire soppintente, viscido, guardate come mette le mani, sembra il conduttore di porta a porta. E lui, come dire, in realtà è una persona moderna, perché questo grafico mi fa vedere la, come dire, l'accettazione pubblica dell'evoluzionismo pubblicato da Science nel 2006. Allora, i più evoluzionisti sono gli islandesi, poi arrivano i danesi, noi arriviamo buoni decimi, ma insomma ci riprendiamo. Gli Stati Uniti d'America, che sono quelli dove ci sono Harvard, l'MIT, Stanford,
anche
e chi c'era, perché la serie di sono andato, eccoli là, sono perché vicino alla Turchia sono, quindi questa è l'accettazione pubblica, quindi per quanto riguarda il programma di Galileo è dura, ragazzi, cioè, come dire, non è così facile, anche se ormai attraverso la biologia moderna non è che dobbiamo testare la teoria dell'evoluzione, lo sappiamo come funziona. Io faccio crescere dei batteri in una piazza, Gianfranco, dei lieviti nel nostro quartiere quotidiano, li poniamo a una selezione, li mutagenizziamo e sopravvivono i batteri che si adattano al loro ambiente che noi creiamo. Facciamo la teoria di in vitro in un esperimento che dura 2 giorni, quindi non è che stiamo ancora a discutere, ok? Allora, però, gli attacchi sono stati forti, e questo per esempio è una fotografia di una lega anti-evoluzionista degli anni 30, ok? Questo è nella famosa Bible degli Stati Uniti. Ma la cosa che mi ha colpito di più andando su internet è questa cosa qua, si chiama Liberal Must Die Dog Law, ok? E paragona Darwin e Hitler, Satan Dream Team. Allora, sto comparando Darwin da Hitler per anni, e ora io sono sicuro che sono senza dubbio, non solo questi due avevano un tratto in comune, moltissimo in comune, ma sono ovviamente i tag team di Satana. Infatti, lo sapete che la seconda guerra mondiale non sarebbe mai successa se non c'era Darwin? Non l'hanno detto a scuola, no, perché tutti gli insegnanti, e anche sono stupidi o liberali oppure idioti, e quindi come si dice, l'età e l'eredità di Darwin, in prova speciale che questa diciamo ci sarà. Ora, ragazzi, questa è della gente che pensa questo di Darwin, okay? Ma d'altra parte la Chiesa ufficiale non si avvicina a questi livelli, ma questo signore che è cardinale di Vienna, non uno qualsiasi, sul New York Times, uscito nel 2005, ha scritto Finding the Darwin Nation, l'evoluzione nel senso della ricerca comune può essere vera, ma l'evoluzione nel senso neodarwiniano, se si tratta di un processo di variazione casuale e selezione materiale, non lo è. Un sistema di pensiero che neghi la palmare evidenza di un disegno teologico è ideologia e non è scienza. E questo lo conoscete? Nonostante Papa Wojtyla nel 96 aveva fatto capire che, se non una tensione, ma perlomeno una presa di atto della Chiesa dell'evoluzione, nel 2004 la Commissione Teologica Internazionale, presieduta da questo cardinale Ratzinger all'epoca, accetta la realtà della discendenza comune delle specie, ma ribadisce che qualsiasi teoria scientifica che neghi la divina provvidenza, qualsiasi reale ruolo causale dello sviluppo della vita dell'universo, non è scienza ma è ideologia. Il culmine di questo viene raggiunto da questa sentenza, in cui nel 2006 il presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale Salute, Barragantuona, contro la nozione della sinistra di settembre, che giustifica odio e eliminazione dei deboli, tanto come individui come collettività, un altro aspetto della cultura della morte. Non è che si discosta tanto da liberal.com, no? Quello che abbiamo visto prima. E al meeting di tutti i di comunicazione e liberazione, che abbiamo sempre quel signore che abbiamo visto prima, con la propria innovazione continua, siamo in Italia, un paese che sta in cima alla classifica di quelli che tutto sommato accettano la teoria dell'evoluzione, perlomeno da qualche anno fa, dice che la teoria scientifica è la teoria della teoria dei peggiori mali del mondo, dal liberismo selvaggio e eugenetica. Parlando con i giornalisti dichiara di essere stato contento di aver infuocato il dibattito e viene la forza dell'ovazione quando dichiara che la relazione di Cristo è il punto direttivo dell'evoluzione. Io voglio concludere che con questo clima ci sono anche dei darwiniani, diciamo, poco evoluti, come il signor Gattelli Barbolini, che ha pubblicato un articolo molto strano dicendo che la legge di Darwin non vale più, perché forse non si è reso conto che Darwin non è che contesta le teorie fisiche della gravitazione universale, e l'evoluzione darwiniana non si deve, come dire, confrontare con le leggi della fisica, ovviamente lo fa, ma siccome, come dire, si trova a qualsiasi pretesto per dire che Darwin aveva torto, e devo dire che, insomma, è concluso con questo, no? Questo non lo voglio neanche terminare. Ma semplicemente Gianfranco, questo è Giuseppe Termonte, ma poi questi disegni di legge, la cosa che hanno uno dei peggiori cinesisti d'Italia, che dicono che. Ma questa è interessante perché Gianfranco ha preso anch'io la tragedia della pena, perché siccome è così fatto bene, così bello, che potrebbe aver disegnato un ingegnere elettronico, perché di fatto è un rotore elettrico, non poteva essere altro che potrebbe essere disegnato da un, come dire, creatore assoluto. Vabbè, io l'ultima non la faccio vedere, perché tu hai citato Monod, e il primo postulato scientifico è l'obiettività della natura. La natura non ha nessuna intenzione, nessun luogo, però uno scienziato che chiede in Dio so che si sta prendendo. Non è detto che la dobbiamo pensare tutti uguali, giusto? E così concludo, come dire, la mia piccola.
Allora, chi è interessato può utilmente leggere, sono tanti libri sull'argomento, ma in particolare questo che è uscito pochi mesi fa, Preghiera Darwiniana di Michele Lussatto, è un articolo uscito su Micromedia qualche mese fa. Michele Lussatto è figlio di Amos, fratello di Gavi, fratello di Vida,
una persona molto intelligente.